Se la sorte ti ha dato in dote di essere innamorato di una squadra come il Torino, allora avrai la ragionevole certezza che quel tuo amore non sarà mai angustiato dalla monotonia, ma da qualsiasi altra possibile condizione dell'anima, inevitabilmente sì. Queste parole portano la firma di Federico Buffa, giornalista sportivo, scrittore e storyteller tra i più celebri in Italia, che nel 2015 ha dedicato al Grande Torino uno speciale intenso ed emozionante andato in onda su Sky Sport. A rendere così speciali le parole di Buffa, oltre al tema, è senza dubbio l'ambientazione, lo Stadio Philadelphia, o meglio ciò che restava allora dello Stadio Philadelphia. Due spezzoni di gradinata laterale, due porte, il muro di cinta e quella scritta in vernice gialla sul muro, Stadio Philadelphia, come un mantra ripetuto, un'icona immortale, come quei ragazzi che in quel campo hanno giocato un calcio che è rimasto nella memoria di tutti. Alle vicende del Fila, della cui costruzione abbiamo parlato nell'episodio 1 di questo podcast, dedicheremo sicuramente ampio spazio nella nostra storia. Lo stadio è stato il grande sopravvissuto alla tragedia, un monumento alla memoria che per cause tanto banali quanto inaccettabili è stato per troppi anni dimenticato e abbandonato a se stesso. Ricorderò sempre quel giorno in cui, era aprile del 2013, ero riuscito a infilarmi in campo attraverso una recensione un po' sbilenca, un piccolo trucco che credo utilizzassero in molti, accompagnato da Serena, che poi sarebbe diventata mia moglie, per scattare qualche fotografia e vivere da vicino quell'atmosfera, il silenzio di quel terreno che era stato calcato da quei giocatori entrati per sempre nella leggenda, la desolazione e allo stesso tempo la quiete di quell'abbandono doloroso, ma anche in un certo senso così dignitoso, soprattutto nel cuore di chi ha sempre considerato quel prato e quei ruderi come qualcosa di vivo e vibrante. Ci sono poi tornato tante volte, ancora sono le fotografie ad aiutarmi a rivivere quei momenti. Una in particolare, nella quale stavolta sono io ad essere il ritratto, scattata da Nicolo Campo, fotografo dal grande talento che non a caso ormai tra i top in Italia ed è quasi una presenza fissa tra le prime pagine dei quotidiani sportivi. Era il 17 ottobre del 2015, 89esimo anniversario della fondazione, il giorno in cui è stata posata la prima pietra del nuovo Philadelphia. E sono stato beccato in pieno tra il pubblico presente all'evento, effettivamente un po' commosso, anzi forse molto commosso. Intorno a me quel giorno, di occhi lucidi, ne ho visti parecchi, di ogni aspetto, di ogni età, condividere quella sensazione di rinascita, di ripartenza, di una memoria da celebrare che diventava finalmente anche una proiezione sul presente e sul futuro. Sono momenti come quello ad avermi portato qui, all'esigenza, perché di esigenza si tratta forse ancora più che di volontà, di raccontare questa storia. La storia di chi su quel terreno è stato imbattuto per quasi 6 anni e 100 gare consecutive, ma anche la storia di chi è venuto prima, facendo in modo che tutto questo fosse possibile, e di chi è arrivato dopo, anche molto dopo, come me, vivendo in un modo o nell'altro quella memoria sulla propria pelle. È da qui che riparte il nostro viaggio, l'episodio 2 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché, la vita che scorre pian piano.
Abbiamo aperto questo episodio con la monotonia, che in effetti non è un sentimento molto praticato in casa Granata, se si pensa che fin dagli albori la storia del Torino è stata segnata da una serie di scossoni, di vittorie negate, di gioie trattenute, forse anche di ingiustizie, ma allo stesso tempo di rivincite poderose, come insegnano le vicende delle stagioni 1926-27 e 1927-28, che sono quelle con le quali ci siamo lasciati nell'episodio 1, quelle che il Torino affronta forte della costruzione del Fila, grande intuizione del primo grande presidente Granata, Enrico Marone Cinzano. Marone Cinzano, oltre a vederci lungo sulle strutture, è uno che sa riconoscere a primo sguardo anche il talento dei giocatori e si dimostrerà un vero e proprio talent scout, occupandosi in prima persona di quello che all'epoca sta iniziando ad assumere in un certo senso quasi la fisionomia del calciomercato di oggi, anche se i calciatori non sono ancora ufficialmente dei professionisti e gli ingaggi loro riconosciuti sono formalmente dei rimborsi spese. Se si pensa alla costruzione del suo Torino, però, Marone Cinzano gode anche di una certa fortuna nel trovarsi in casa già pronto un grande talento che di quella squadra diventerà la colonna, anche se talvolta trascurato in favore delle stelle più patinate e luminose. Parliamo del centrocampista Antonio Janni. Janni è nato nel 1904 a Santena, a due passi da Torino. Ha esordito in prima squadra in Granata a 16 anni ed è diventato un punto di riferimento assoluto, conquistandosi la convocazione in nazionale a 20, giocando prima da attaccante, poi via via in una posizione sempre più arretrata, nel ruolo che all'epoca era noto come centromediano. Definire Janni una bandiera è dir poco. Il suo è un nome che ritornerà spesso nel corso di questa storia, ma quel che ora ci interessa sapere e che Marone Cinzano, tra il 25 e il 26, fa in modo che davanti a Janni possa schierarsi un tridente di attacco favoloso per l'epoca, quello che la stampa del tempo definiva, in modo più che meritato, il trio delle meraviglie. I componenti del trio sono tre nomi che suonano come musica a chi ha seguito la storia del calcio italiano: Julio Libonatti, Adolfo Baloncieri e Gino Rossetti. Il tridente Granata intreccia fortemente le proprie vicende con un fenomeno storico e culturale dell'epoca spesso dimenticato, ma incredibilmente significativo per il nostro calcio, quello dell'emigrazione italiana in Argentina. Si calcola infatti che tra il 1870 e il 1930 siano stati oltre 3 milioni gli italiani che hanno cercato fortuna da quelle parti, sfruttando gli incentivi di un governo che aveva necessità di tanta manodopera e che ha offerto condizioni sempre più vantaggiose per chiunque decidesse di trasferirsi per coltivare le lande sterminate di un paese che a fine 800 era sostanzialmente disabitato per gran parte del proprio territorio. Questo fenomeno ovviamente incide non poco sulla storia del pallone italiano, sia a livello di club sia a livello di nazionale. In Argentina infatti, per un motivo non meglio precisato ed è uno dei misteri più affascinanti della storia del calcio, evidentemente gli dei del pallone hanno deciso di far crescere talenti niente male. Lo dimostreranno Diego Maradona, Leo Messi, qualche decennio più tardi. Ma nei primi anni 20 è Julio Libonatti, detto El Matador, a strabiliare le platee da quelle parti. Libonatti nasce nel 1901 a Rosario, proprio da genitori italiani, ed è il pezzo forte del calciomercato del 1925, chiamato da Marone Cinzano per portare al Toro i gol di cui aveva bisogno. Il Matador è uno di quei campioni che ha nelle gambe la capacità di cambiare la storia, e lo farà davvero, per la sua Argentina, per il Torino e anche per la nazionale italiana, della quale sarà il primo oriundo, il primo discendente di italiani nati all'estero, ad accedere a tutti gli effetti esordendo in maglia azzurra il 28 ottobre del 1926. Parliamo di un giocatore che a 18 anni, all'esordio con l'Albiceleste, così è chiamata la nazionale argentina per via della propria iconica divisa bianca a strisce azzurre, è in grado di segnare una tripletta all'Uruguay e di trascinare i suoi a 20 anni alla conquista della prima Copa America, con un gol decisivo in finale proprio contro l'Uruguay. Nel 25 Libonatti gioca nei Newell's Old Boys, la squadra che qualche decennio più tardi darà i natali calcistici proprio a Maradona, e quando in estate arriva in Italia è già una celebrità in patria. Marone Cinzano ha piazzato uno di quelli che oggi sarebbe definito un grande colpo internazionale e Libonatti non lo deluderà, segnando la bellezza di 150 gol con il Torino, tuttora il secondo miglior marcatore di sempre dopo Paolo Pulici. Nello stesso anno, nel 1925, il Conte piazza un altro colpaccio, portando in Granata Adolfo Baloncieri, classe 1897, esperto centrocampista che gioca sull'interno destro e ha caratteristiche che oggi definiremmo da regista. Ha fatto le fortune dell'Alessandria e da anni gioca ormai nella nazionale azzurra. Anche nel suo talento c'è un po' di vena argentina, perché Baloncieri è nato ad Alessandria ma si è trasferito giovanissimo con la famiglia proprio a Rosario, ed è lì che ha iniziato a tirare calci al pallone, prima di tornare in Italia a vestire la maglia delle giovanili dei Grigi. Gianni Brera, che è forse la più importante firma di sempre del giornalismo sportivo italiano, lo ha definito il migliore interno di tutti i tempi, alla pari di Giuseppe Meazza e Valentino Mazzola. Nome non casuale quest'ultimo, che ovviamente incontreremo più volte in questo nostro percorso. Quello che il Toro affronta con Libonatti e Baloncieri nel 1925-1926 è un campionato decisamente diverso da quello attuale. L'Italia è divisa in due leghe, una lega del nord composta di due gironi e una lega del sud composta di tre gironi, uno campano, uno laziale e uno pugliese. Il Torino arriva secondo nel suo girone, alle spalle del Bologna, e non accede alle finali, ma è evidente agli osservatori che quello possa essere soltanto un punto di partenza. Lo sa anche Marone Cinzano, che nell'estate del 1926 puntella la squadra con un portiere, l'astigiano Vincenzo Bosia, detto Censin, classe 1906, in quel momento all'avvio di una grande carriera che sarà vissuta interamente in Granata. Il presidente però completa soprattutto il tridente delle meraviglie, ingaggiando dallo Spezia Gino Rossetti, classe 1904, detto Rossetti II, per distinguerlo dal fratello maggiore Giuseppe, come si usava all'epoca. Rossetti, quello che oggi definiremmo un bomber vero, un attaccante di razza, che arriverà a segnare 144 gol in 223 presenze nel Torino, diventando il terzo granata di sempre per numero di reti. All'epoca, fa strano pensarlo con numeri del genere, era considerato il meno dotato del terzetto, la stella meno brillante, la spalla dei fuoriclasse. Eppure il suo è stato un contributo fondamentale per quel primo grande Toro, quello della fine degli anni 20, forse proprio per la generosità con la quale si è messo a disposizione dei compagni, in particolar modo di Libonatti. Quello del 26 fu un campionato speciale, non solo per il Toro. È il primo che si gioca su base nazionale, come da volontà del regime fascista, che il 2 agosto pubblica la cosiddetta Carta di Viareggio, forse l'esempio più tangibile dell'intreccio ormai inscindibile tra politica e pallone, tanto che se ne parla come dell'atto che mise la camicia nera al calcio. Il calcio è un veicolo fondamentale per il consenso e i gerarchi se ne rendono conto, non tanto Mussolini, che non ama il pallone e preferisce dedicare le proprie attenzioni a sport come il tennis o il nuoto, ma soprattutto Leandro Arpinati, un fedelissimo del Duce, picchiatore della prima ora, che nel 1926 è il podestà di Bologna e che diventa anche presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, la cui sede viene peraltro puntualmente trasferita proprio da Torino, dove era nata, alla stessa Bologna. Il regime ha le idee molto chiare, basta gironi nord e sud, il campionato diventa una divisione nazionale unica, composta da 20 squadre, di cui 17 dal nord e 3 dal centro-sud, a riflettere un divario che all'epoca è ancora molto tangibile. Inoltre la Carta di Viareggio sancisce l'ufficialità del professionismo. Giocare a calcio diventa a tutti gli effetti un mestiere. Non sarà più necessario far figurare il compenso dei giocatori come rimborso spese o come un'assunzione fittizia in aziende vicine alla società. Di per sé sono decisioni importanti e moderne, in un certo senso anche necessarie. Però la Carta di Viareggio presenta tutta una serie di ovvi lati oscuri, tra i quali la svolta in termini nazionalistici, che chiuderà le porte agli stranieri. Dal 26 potranno essere soltanto due per squadra i tesserati non italiani, mentre dal 28 si potranno inserire in rosa esclusivamente italiani. Tornando di poco indietro, capirete dunque come questa decisione ponga le basi per il fenomeno degli oriundi, categoria rappresentata al meglio proprio da Julio Libonatti, ma crei anche un discreto scossone a quei club che potevano contare su giocatori stranieri che all'epoca facevano capo soprattutto alla cosiddetta scuola danubiana, prevalentemente austriaci e ungheresi. Paradossalmente, quel primo campionato a girone unico sarà per il Toro un trionfo sul campo, ma allo stesso tempo una beffa. Avere uno stadio come il Philadelphia, su cui si potrà contare ufficialmente dalla terza giornata di campionato, avrà un effetto tangibile, tanto che il Toro non perderà mai in casa, vincendo al fila 13 partite e pareggiandone una. Anche in trasferta, peraltro, con quel trio delle meraviglie da davanti, sarà una stagione dominata e la squadra chiuderà prima in classifica nel girone finale, semplicemente davanti a tutti. È il primo scudetto, o meglio, sarebbe, perché quello del 1927 è un titolo che verrà revocato a novembre. quando emergerà da un'inchiesta giornalistica il famoso caso Allemandi, dal nome di Luigi Allemandi, il terzino della Juventus che, secondo prove mai del tutto confermate, tuttora piuttosto fumose, sarebbe stato corrotto dai Granata per agevolare la vittoria nel derby di ritorno, avvenuta puntualmente per 2-1. Sul tema si potrebbe quasi creare un podcast ad hoc, le fonti dell'epoca sono lacunose, la situazione è stata necessariamente influenzata dal regime politico. Ricorderete infatti il gerarca Leandro Arpinati, presidente della Federcalcio, tifosissimo del Bologna, che aveva ingaggiato col Torino un duello cavalleresco in quella stagione, cedendo nel finale e lasciando ai Granata all'onore della vittoria. La volontà di Arpinati in quella vicenda fu decisiva, quello scudetto controverso secondo lui sarebbe stato ovviamente da assegnare al Bologna, anche se alla fine prevalse la linea della non assegnazione. A questo riguardo ho chiesto un parere a Gino Strippoli, giornalista e scrittore torinese, direttore editoriale di Toro News, che al caso Allemandi ha dedicato nel 2017 il libro Lo scudetto rubato.
Il caso Allemandi, al centro dello scandalo vi fu una combina apparentemente orchestrata appunto da Guido Nani, che era il revisore dei conti del Torino, no? E Luigi Allemandi, 25.000 lire, no? Affinché dirottasse a favore appunto del Toro il risultato del derby. In realtà Allemandi fu il migliore in campo e salvò più volte la rete della Juventus in quel derby. È chiaro, siamo in pieno ventennio fascista ed è normale, tra virgolette, che Leandro Arpinati volesse favorire il Bologna alla conquista dello scudetto. Pare realmente una questione più politica che calcistica. Infatti cosa succede? Che alla fine, praticamente dopo indagini, dopo comprovate prove che non furono mai vere, viene revocato lo scudetto al Torino, viene squalificato a vita il presidente del Torino, Enrico Marrone Cinzano, e i dirigenti, quindi Nani, Zanoncelli, Vogliotti, e viene squalificato a vita anche Alemanni. Alemanni preparò un memoriale dove lui respingeva assolutamente questo illecito. Ma questo memoriale fu respinto poi comunque da Arpinati e quindi dalla federazione stessa. Quando si svolse il processo, nel 27, il 9 novembre 27, tutti i dirigenti del Torino emisero un comunicato ufficiale dove si estraniarono appunto da questo tipo di corruzione messo in atto da Nani e presentarono proprio un'istanza alla FIGC, alla direzione della FIGC. Marrone e Cinzano intentarono una causa per diffamazione contro Nani e si tenne un altro processo sull'affare Allemandi presso proprio la magistratura ordinaria. Quello che alla fine viene fuori è questo, che guarda caso i dirigenti del Torino, sia il conte Marrone Cinzano, sia Vogliotti, altri dirigenti, riuscirono a godere di un'amnistia concessa dal regime fascista insieme ad Allemandi, che andò poi a giocarsi praticamente il campionato del mondo e le Olimpiadi. Questo per dire che proprio questa combine non c'è mai stata. Era stato intentato un vero attentato politico nei confronti del Torino per far sì che il Bologna vincesse lo scudetto nei confronti del Toro. Questa è la sostanza, la controversia è proprio questa, no? Che i quattro dirigenti del Toro più Allemandi furono poi comunque assolti con un'amnistia, per carità. Però voi sapete che nel regime fascista difficilmente venivano concesse amnistie in maniera molto facile.
Sul tema, insomma, si è scritto e discusso tantissimo, ma una cosa è certa. Come talento, come organizzazione di gioco, quel Torino costruito da Marrone Cinzano non aveva rivali sul campo. Lo dimostrò nella successiva stagione 1927-1928. Il Toro, paradossalmente, finché campione d'Italia in carica, inizia in modo pessimo il campionato, raccogliendo un punto in quattro giornate. Dall'esplosione del caso Allemandi, invece, diventa una macchina perfetta, pronta a riprendersi ciò che le è stato tolto. È una cavalcata incredibile, con 111 gol segnati in 34 partite, 35 del solo Libonatti, sicuramente la stella più in vista di tutto il torneo. Alcuni risultati sono quasi imbarazzanti, come l'11-0 al Brescia di dicembre 27, il 14-0 alla Reggiana di febbraio 28 o l'11-0 al Napoli di marzo. A fine stagione l'esito è chiaro, chiarissimo. Il Torino si porta a casa uno scudetto inequivocabile, celebrato con un 5-1 al Genoa in un Philadelphia gremito fino all'ultimo centimetro, che dà al conte Marone Cinzano la conferma di aver fatto qualcosa di davvero importante e di aver posto il primo fondamentale tassello della storia che verrà. Nessuno può sapere cosa accadrà di lì a 20 anni, ovviamente, ma quanto avvenuto dal 26 al 28 è imprescindibile per la costruzione di quel Torino, del grande Torino, che è il protagonista assoluto del nostro racconto. Lo scopriremo insieme nei prossimi episodi di questo podcast.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è la vita.
Questo era Invincibili, la leggenda del grande Torino, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.